pronto? Ok. Bene, allora iniziamo con il dovuto appello. Va bene, vado in ordine. Okay. Solo sapere se devo seguire un ordine. Gatti Stefano. Presente. Aprone Francesca. Brusco Eros. Presente. Cattoi Vanessa. Presente. De Biasi Martina. Timichei Stefano. Presente. Franchini Franco. Presente. Maranelli Massimo. Presente. Marchiori Eddi. Presente. Martinelli Mauro. Montini Sergio. Presente. Saiani Gianni. Presente. Scarpiello Sergio. Presente. Scarpolini Maria Rosa. Presente. Sera Daniele. Speziosi Michela. Presente. Tommaso Antonella. Zomer Michele. Presente. Unanimità. Bene, innanzitutto un cordiale saluto a tutti. Io ho solo una breve comunicazione da dare. Non è, allora, è una comunicazione intesa proprio come così, disponibilità, interlocuzione con voi consiglieri, perché c'è la possibilità al massimo per 30 minuti di concedere il tempo di question time, però essendo che effettivamente è in parte anche un bilancio tecnico, quindi chiedo a maggioranza la disponibilità da parte dei consiglieri comunali se ravvisano, come dire, la necessità di avere questa mezz'ora, questi 30 minuti di question time, per cui vi chiedo semplicemente di esprimervi. Altrimenti passiamo direttamente, dopo le comunicazioni del sindaco, alla trattazione dei singoli punti all'ordine del giorno. Sì, prego.
Non è questo qua, è quello là.
Non l'ho mai fatto
questo.
Non è rosso, prova a schiacciare il pulsante sotto. Lì col next, di solito funzionava il next. Il numero, hai messo il numero 3.
Grazie, buonasera a tutti intanto. Mi chiedevo, ci chiedevamo il perché di questa mezz'ora, visto che normalmente le interrogazioni hanno sì, anche se andiamo a consultare il regolamento, insomma, si parla di un'ora e mezza con l'interrogazione in interpellanze, eccetera, eccetera, però insomma è vero che nella convocazione non erano scritte, però insomma di prassi dovrebbe essere che le interrogazioni hanno uno spazio dedicato sufficientemente lungo, penso che insomma, la mezz'oretta fa presto a trascorrere. Ditemi voi, mi dica Presidente.
Ma innanzitutto non si parla, non sono, allora chiaramente per interrogazione si intende chiaramente i 10 minuti che vengono concessi in questo caso perché è materia di bilancio, vengono raddoppiati a 10 minuti, e c'è la possibilità per ogni singolo consigliere di avere a disposizione due momenti specifici di interrogazione per ogni punto all'ordine del giorno. Poi c'è la question time che è un'altra questione.
Allora, scusa, scusi, signor Sindaco, scusi, ho chiesto la parola. Posso? Ho chiesto la parola, posso? No, non per passare avanti. Allora, la questione era stata forse mal posta, nel senso che si è parlato di questo on time, non si è fatto riferimento alle interrogazioni risposta immediata, e forse è quello che ha tratto in inganno. Dopodiché, questo era una ricorrenza ormai ad ogni consiglio che ci troviamo una variazione di bilancio. Questo non deve tradursi assolutamente, l'abbiamo ribadito già nella scorsa amministrazione, non deve tradursi assolutamente nell'impossibilità di presentare interrogazioni o nel non intraprendere un'interlocuzione che trova solo nella sede del consiglio di comunale trova sede. Non c'è un altro contesto nella quale si possa interloquire con la maggioranza. Quindi per parte mia insomma, la questione di richiamarsi agli esempi portati dal regolamento che trattano di piano regolatore, che trattano di bilancio, è concreta, nel senso che questo è quello che c'è scritto, però ci aspettiamo una disponibilità dell'amministrazione a dedicare un tempo anche a questo. Grazie.
La sede è quella della conferenza dei capigruppo. È là che si decide l'ordine dei lavori. Questo lo dico rispettando il mio ruolo e il vostro. Quindi è antipatico che qua ci si trovi a discutere, ma si fa o non si fa. Cosa ha deciso la conferenza dei capigruppo? Perché come ho letto adesso l'articolo, si dice argomenti quali, quindi vuol dire ad esempio, potrebbe esserci un argomento molto più importante di quelli elencati qua, per cui la conferenza dei capigruppo dice guarda, stavolta non si fanno interrogazioni e risposta immediata. Come potrebbe esserci la consapevolezza che il consolidato si liquida in 10 minuti perché nessuno ha da dire, perché l'avete già visto, perché vi è stato spiegato, non lo so perché, e allora dice vabbè, sì è vero che c'è il bilancio consolidato, ma non faccio nominalismo che si chiama bilancio, come le variazioni di bilancio, mi scusi, nessuno ha mai bloccato le interrogazioni, almeno da quando ci sono io 7 anni nessuno le ha mai bloccate perché c'era una variazione di bilancio, mai. Per una variazione di bilancio mai, da che mi ricordo io. Quindi valutate voi, secondo me il Presidente in un eccesso adesso ha detto decidete voi. La Commissione di Capigruppo cosa ha detto? Si discutono o no?
Perché se ne ha detto la commissione di capigruppo si discute, se ne ha detto di no, le no.
Poste, non è stato verbalizzato, ecco, è stata una dimenticanza, non è stato verbalizzato questo aspetto, poi c'è stata una serie, sono state delle richieste nei giorni successivi, però nel verbale effettivamente staremo molto più attenti nelle prossime sedute nel verbalizzare anche ovviamente questi aspetti. Avevamo messo il focus su un altro punto all'ordine del giorno, per cui ripeto, massima disponibilità, per cui ditemi. Essendo che non era stato verbalizzato, se volete apriamo, altrimenti passiamo direttamente ai punti all'ordine del giorno dopo aver dato la parola al sindaco. Apriamo allora? Va bene. Apriamo la mezz'ora dopo le comunicazioni del sindaco, grazie.
Grazie.
Grazie, buonasera a tutti. Velocemente, una serie di comunicazioni. Beh, come avrete potuto vedere anche sui comunicati stampa, sono iniziati i lavori alla rotonda del Cerè da parte della ditta Ploteger per la realizzazione della rotonda sulla viabilità principale della strada statale 12. I lavori sono iniziati con il 26 agosto e termineranno entro la fine di gennaio, primi di febbraio. In questo momento non vedete nessuno lavorare semplicemente perché stanno facendo la bonifica dagli ordigni bellici, la verifica più che la bonifica. Uguale cosa per il cantiere comunale, nel senso che il campanone nell'area ex Pasqualini, sono iniziati i lavori anche lì per la messa in sicurezza del campanone, la realizzazione del tetto, cioè il tetto attualmente è realizzato in amianto e quindi deve essere bonificato, con la predisposizione per i pannelli fotovoltaici, e in questo caso si prevede un anno di lavori per cui finiranno nel settembre 2025, è incaricata la ditta Salvetti Campostrini. Invece, per quanto riguarda la sostituzione delle lampade a LED, avrete visto che la ditta Ampex, che è incaricata dei lavori, sta procedendo celermente, hanno già finito quasi tutte le frazioni a nord, si stanno spostando su ala per la sostituzione di quelli ai vapori di mercurio, mentre nelle frazioni stanno completando la sostituzione di tutti i lampioni proprio per evitare di doverci tornare. In qualche caso hanno ancora qualche lampione da sostituire, ma semplicemente perché la componentistica non era disponibile. Per quanto riguarda invece le nomine, volevo informare il Consiglio che ha preso regolarmente in carico la nuova commissione edilizia, che è così composta: Camin Michele, geologo, Colombo Andrea, geometra, Dal Bosco Flavio, avvocato, Forer Walter, architetto, Mazzurana Giuseppe, ingegnere, Modena Lorenzo, perito edile. Naturalmente fa parte anche il comandante del nostro, dei nostri vigili urbani volontari, Lorenzo Pruner. Ultima comunicazione per quanto riguarda le deleghe ai consiglieri, volevo informare il Consiglio che sono state disposte le deleghe ai consiglieri di Michele Stefano per quanto riguarda le manifestazioni sportive, Franchini Franco per quanto riguarda parchi, giardini, rete viabilistica, parchi gioco, Marchiori Eddi per quanto riguarda le manifestazioni di eventi culturali, Scarpiello Sergio, arredo urbano, centro storico e frazioni, Scarpolini Maria Rosa, controlli di vicinato, e Zomer Michele, notiziario comunale. Adesso lascerei la parola, Presidente, all'assessore vice sindaco Speziosi, che doveva un attimo riportare i dati relativi alla manifestazione alla città di Velluto, come era stato richiesto nel precedente Consiglio Comunale. Grazie.
Buonasera a tutti. Come da richiesta dalla consigliera Tomasi, volevo relazionare brevemente per quanto riguarda la manifestazione Città di Velluto. Nel precedente consiglio vi avevo dato dei numeri riguardanti la partecipazione agli spettacoli che sono appunto organizzati direttamente dal comune, e mentre ora volevo darvi una dei dati più precisi per quanto riguarda la parte economica. Per quanto riguarda la parte economica per il 2024, come per gli ultimi anni, l'importo che dedichiamo a questa importante manifestazione sono di 120.000 euro, e che sono che è l'importo appunto che avevamo visto previsto anche per gli anni scorsi. E in questi ultimi anni le sponsorizzazioni sull'intera manifestazione sono aumentate considerevolmente, grazie quindi anche ad un impegno sia da parte di privati della zona, ma anche la nostra ovviamente Cassa Rurale, tutti coloro che credono nella bontà di questa manifestazione sul nostro territorio, e quindi abbiamo ricevuto più di 50.000 euro di sponsorizzazioni che noi per una migliore gestione cerchiamo di suddividere sia una parte, il 50% circa, su Città di Velluto e una parte sul Natale, sui mercatini. E in ogni caso tutto questo ovviamente è stato ben studiato e strutturato per avere una copertura ovviamente di bilancio ben consistente. Un'altra parte importante su cui abbiamo investito in questi anni è il lavoro di co-marketing che mettiamo in piedi con l'APT. E per Città di Velluto c'è stato prodotto un report dove, da parte dell'APT, dove va a segnalarci che c'è un aumento costante di quello che sono le interazioni che vengono che trovano interesse da parte dei visitatori su quello che tutte le campagne di pubblicità e di marketing che vengono fatte sul territorio. Rispetto all'anno scorso ci sono più di 364.000 interazioni un utilizzo di quelle che sono le campagne informative molto più elevate, anche abbiamo avuto una partecipazione con Trentino TV che ha visto la collaborazione con più di 100 passaggi di campagna spot alla TV e più di 52.000 contatti con Family Go e articoli dedicati, ce ne sono stati più di 4.000 con 182 click e una serie di interventi e locandine su marketing, sul sito web, sono state è aumentato rispetto al 2023 il 12% l'afflusso e le interazioni e sulla newsletter abbiamo avuto più di 7.000 contatti, 7.000 persone che hanno richiesto di essere aggiunti alla nostra newsletter. Insomma, abbiamo avuto una campagna intensiva, abbiamo puntato tanto sui social e sul digital e abbiamo avuto delle risposte positive. Quindi insomma, come sapete, insomma, la campagna su questo tipo di canali funziona e i risultati insomma ci sono stati. Ovvio che ci siamo anche dette noi come struttura che è sempre migliorabile, comunque possiamo mettere in campo delle migliorie per arrivare sempre di più ai vari canali, per i vari mezzi, però comunque quello che è stato messo in piedi è abbastanza positivo come resoconto. Anche il comitato Città di Velluto ha avuto delle risposte positive e quindi possiamo dirci soddisfatti e ci prepariamo già a fare dei ragionamenti sia con le associazioni del territorio e sia come struttura per l'anno prossimo. Ora stiamo già ovviamente lavorando per i mercatini. E già che ho preso la parola, volevo comunicarvi che stiamo organizzando gli incontri riguardanti la presentazione del bilancio previsionale 2025-2027. La prima serata sarà a Chizzola venerdì prossimo alle 20.30 presso la sede degli apicoltori. A brevissimo, cioè entro domani, usciremo anche con l'informativa riguardante le altre serate organizzate ovviamente presso tutte le frazioni e ALA. Quindi a breve vi aggiorneremo tramite i social e tramite ovviamente comunicazione con una pubblica affissione, insomma. Quindi grazie intanto.
Grazie Assessora. Quindi vi direi che a questo punto possiamo procedere con la trattazione del primo punto all'ordine del giorno, approvazione rendiconto consolidato per l'anno 2023. Scusate. Alle 18, quindi sono le 18, apriamo la mezz'ora di question time. Se qualcuno vuole intervenire, ovviamente.
Buonasera a tutti innanzitutto, dopo questo avvio un po' confuso, ma vediamo di riprendere la linea. Nel mese scorso la minoranza ha presentato 3 interrogazioni che hanno ricevuto regolare risposta e che sono disponibili sul sito del Comune. Questo non è, erano richieste a risposta scritta e vabbè, forse siamo stati abituati bene nella scorsa legislatura con il sindaco Soini, non è una critica al sindaco Gatti, ma era buona, apprezzato credo, insomma, anche da tutti, da chi è in aula ma anche chi ci segue, che le risposte trovassero sede nella trattazione del Consiglio nelle comunicazioni del sindaco. Quindi, vabbè, se lo ritenete possibile, nelle prossime riunioni, insomma, avremo questo interesse. E mi allaccio a questo per riprenderne almeno una, quella che tratta della scuola materna. E le nostre interrogazioni aveva preso spunto dal anomalo, l'importante esubero delle domande rispetto ai posti disponibili, e da questo insomma era nata la necessità di capire per quale motivo ci fosse questa carenza nei servizi offerti. La risposta brevemente data, dopo toccava altri particolari, la risposta data è che questo esubero non è anomalo in quest'anno, ma è così da alcuni anni, e per un motivo che non è stato messo mano a quello che è una carenza che quindi risultava evidente già da tempo. E quindi questa sollecitiamo a prender mano, oltre che la stesura del regolamento in quelle declinazioni che l'attuale disponibilità e di spazi ed economiche lo consentiranno, ma anche tenendo conto soprattutto di quelle che sono le componenti che determinano l'inserimento nella graduatoria, che rispetto solo abbiamo visto a 3 anni fa, perché questo regolamento era stato stilato ed approvato dal Consiglio nel 2021, e prendono in considerazione situazioni oggettive che investono le famiglie, che sembrano essere già superate, no? Rispetto solo a 3 anni fa. Quindi sollecitiamo insomma che l'argomento sia messo in discussione, in trattazione alla commissione apposita al più presto. L'altra questione che si chiedeva era per quale motivo.
Scusi, solo una richiesta, insomma, sono 3 minuti con risposta immediata, ecco, solo perché abbiamo chiaramente il tempo anche limitato e soprattutto l'oggetto della domanda, anche perché cito esattamente dall'articolo 23 il punto 4, che recita rispetto alla questione che aveva rilevato inizialmente: il consigliere può formalmente chiedere che la risposta alla propria interrogazione venga data per iscritto. In tal caso il sindaco o l'assessore competente forniranno la risposta scritta nel termine di 15 giorni dalla data di presentazione. Della venuta risposta viene data comunicazione nella seduta immediatamente successiva. Era solo per chiarire l'aspetto che era stato rilevato all'inizio. Ecco.
Allora, venendo alla domanda, prendendo ancora spunto da quello che ha letto il Presidente poco fa, per quale motivo non è data comunicazione in questa seduta?
capito male, l'avrò capito male sicuramente. Devo spegnere?
Ci sono altre domande o può dare risposta?
Sì, allora per quanto riguarda le risposte scritte di tutte e tre, che sono tutte e tre arrivate in data 26 agosto, è stata data risposta scritta il 17 settembre a tutte e tre. Per quanto concerne invece la richiesta che ha espresso in questo momento il consigliere Mondini relativa all'asilo nido, sicuramente poi passerò la parola all'assessore di riferimento, l'assessora Prone, visto che è lei che segue in prima persona, però volevo chiarire un paio di cose visto che le ho anche vissute in prima persona. I miei primi due figli sono andati all'asilo nido, questo, quello che c'era qui, che conteneva 20 bambini. E quindi parliamo del 99, 2000, 2001. Nel 2005 è stato aperto il nuovo asilo nido con 60 posti e con una convenzione da sempre in essere con Avio. E fin da subito è stato richiesto l'aumento dei posti, per cui da 66 con deroga, siamo passati a 66. Fin da subito, me lo ricordo perché la mia terza figlia ha cominciato ad andare all'asilo nido 2005 e già lì, il primo anno forse no, ma il secondo e il terzo, mi ricordo benissimo le presenze in consiglio comunale su questo tema, visto che ero appunto seduto nei banchi come consigliere, erano all'ordine del giorno, proprio perché già allora comunque c'erano una ventina di bambini che rimanevano fuori. A fronte dei 40 come quest'anno, che poi si riducevano, perché quando arriva, tutti fanno domanda, ma poi quando arriva la retta da pagare, molti sono quelli che ci ripensano e di fatto sono sempre una ventina, ma praticamente da sempre quelli che rimangono esclusi da questo servizio. Che sia un servizio, come dire, estremamente efficiente, non lo nega nessuno, che si arrivi a dire che solo adesso, come ho letto qualche giorno fa sui giornali, solo perché è stato messo l'accento se ne stia parlando, questo non è vero, tanto è vero che da sempre se ne discute e forse solo in questo momento siamo riusciti a trovare un po' il bandolo della matassa, ma anche perché sono cambiate quelle che sono le disposizioni provinciali, perché comunque questo servizio ha delle regole ben precise, ma devo dire che ha anche dei costi ben precisi per quanto riguarda l'amministrazione. Ecco, magari su questi dati qui lascio la parola all'assessore Aprone, che sicuramente può entrare nel merito della questione ben più del sottoscritto.
Oh. Grazie, buonasera a tutti. Magari io non mi dilungo in dati tecnici, l'interrogazione a firma del sindaco risponde in maniera esauriente anche da un punto di vista proprio dei dati documentali. Alcuni incisi però sicuramente li posso fare. Per quello che riguarda la richiesta di deroga, sicuramente non è una novità, nel senso che di prassi noi chiediamo la deroga del 10% tutti gli anni, non è una novità di quest'anno, è qualcosa che chiaramente, come giustamente diceva poco fa il sindaco, ci troviamo ad affrontare sempre. Perché adesso e non qualche anno fa? Vi ricordo che noi siamo appena usciti da una situazione di emergenza sanitaria. Io personalmente, ma insomma la consigliatura precedente è iniziata in piena pandemia 2020, i numeri che abbiamo espresso fino all'anno scorso erano pesantemente inficiati da questa situazione, per cui possiamo anche dire che è stata una parentesi, passatemi il termine, assolutamente improprio, positiva da un punto di vista dell'accesso al nido, nel senso che effettivamente non avevamo questi numeri di importante esubero. Mi preme sottolineare un dato, questo sì. Se noi andiamo, e le tabelle sono a disposizione, eventualmente ve le posso girare o ve le posso fornire, se noi andiamo a vedere i dati in cui abbiamo avuto 20, 25, 27 richieste inevase, come peraltro quest'anno, li troviamo questi numeri qua, ad esempio nel 2008-2009, cioè quando effettivamente ci sono degli aiuti o provinciali o come nel nostro caso statali che aprono di molto in effetti l'appetibilità del servizio, cioè nel momento in cui, come fu all'epoca, e proprio una cosa che si nota, all'epoca ci fu un contributo provinciale che aiutò le famiglie appunto a attivare i servizi conciliativi. Ecco che lì in effetti anche noi abbiamo avuto un boom di domande, così come le abbiamo avute quest'anno. Cioè il dato che quest'anno ci ha fatto molto riflettere non è stato tanto quello dell'esubero quanto della richiesta del servizio, che sia rappresentato un record, se vogliamo. Non abbiamo mai avuto 70 e fischia domande. Questo proprio perché il bonus nazionale chiaramente rende molto appetibile il servizio anche a quelle situazioni dove effettivamente non c'è una necessità di conciliazione, ma semplicemente si ritiene bello, si ritiene giusto iniziare un percorso educativo anche in bambini sotto i 3 anni, no? E mi preme anche sottolineare che non è un aspetto questo che noi riteniamo irrilevante, per niente. Appunto per quello mi preme sottolineare, quello che ci sta attivando in questo momento non è tanto l'inevaso, che può effettivamente essere in linea, se vogliamo dir così, con anni già trascorsi. Quello che ci sta attivando è il fatto che noi vediamo nelle famiglie di ALA la voglia, la necessità, l'esigenza di avere un servizio nido ancora più sbarierato. Quindi è chiaro che noi in questo momento qua stiamo vagliando varie ipotesi. Vi dico subito che è in studio, lo sapremo a breve, insomma, io insieme agli uffici sto chiaramente analizzando i criteri di accesso per vedere dove possiamo intervenire. Però mi preme di sottolineare un aspetto: possiamo intervenire sui criteri, probabilmente lo faremo. Questo non permetterà a nessun bambino in più di entrare, permette semplicemente un cambio di paradigma, cioè cambiare i criteri d'accesso permette semplicemente che qualcuno entri tra virgolette al posto di qualcun altro, perché ad un giudizio chiaramente e tecnico e politico si dà magari più peso al servizio conciliativo e meno educativo. Questo è quello, è un argomento estremamente delicato che io in questo momento sto analizzando insieme agli uffici, e su questo chiaramente prenderemo una decisione. Però mi preme che sia chiaro che andare a toccare i criteri di accesso al nido non consente di ampliare l'accessibilità del servizio, consente semplicemente di variarne i punteggi d'accesso. Altro paio di maniche invece, aumentare i posti nido. Questa è la vera partita, questa è la vera sfida. Anche su questo ci sono più tavoli aperti, non ce n'è soltanto uno, per verità. È chiaro che in questo momento, anche a fronte di un percorso che è nato quest'estate, è ancora un pochino prematuro chiaramente dare un'idea, ma sicuramente questo avverrà a breve. È chiaro però che per quello che riguarda la linea che vogliamo adottare è quella dell'ottimizzazione degli spazi. Questo non vi è dubbio, è la cosa più logica, è la cosa più di buon senso. Nel territorio comunale ci sono molte strutture dedicate all'infanzia che in questo momento hanno superfici non utilizzate. È chiaro che questo è il primo sguardo dell'amministrazione comunale, va a queste strutture. È una cosa, ripeto, logica, di buon senso e, se vogliamo, anche molto che porge uno sguardo anche un po' al futuro di quello che sono i servizi per l'infanzia. Sappiamo tutti benissimo che il futuro è quello dello 06. Ad oggi non abbiamo ancora una direttiva ben precisa a livello provinciale. Ad oggi lo 06 è più considerato come spazio condiviso da un punto di vista delle superfici, ma non ancora compenetrato da un punto di vista delle linee, diciamo, educative interne alla struttura, per cui ci sono spazi molto ben definiti per quello che è lo 03 e per quello che è il 36. però rimane il fatto che iniziare da lì è strizzare un pochino l'occhio a quello che probabilmente sarà il futuro dei servizi per l'infanzia anche in Trentino, e su questo ci piacerebbe essere anche un pochino, non dico precursori dei tempi, però accelerare un pochino questo processo, che peraltro permette di ottimizzare anche, ripeto, delle infrastrutture che in questo momento non sono, diciamo, performanti al 100% per gli ovvi motivi, insomma, che conosciamo.
Buonasera, cambio argomento, una domanda molto veloce. Abbiamo visto che sono iniziati i lavori alla rotonda del Cerè, però ci chiediamo che intenzioni ci siano per sistemare un po' quello che è l'incrocio più pericoloso a nord di Ala, che è quello di fronte alla Tumedei, quando via Bolzano arriva sulla statale. Ho visto che di recente è stato fatto anche un sopralluogo da parte dell'assessore Cattoi e del personale comunale, insomma, volevamo capire, insomma, lì quale sarà il futuro, se ci sono già dei progetti, delle intenzioni. Grazie.
Grazie. Buonasera a tutti, grazie innanzitutto anche per il quesito, perché così mi dà modo anche di portarvi a conoscenza di come ci stiamo muovendo anche in termini di superare delle criticità inerenti soprattutto alla viabilità di Ala, che diciamo non sono attuali ma sono abbastanza annose. Ecco, la possibilità ci viene data innanzitutto dal fatto che abbiamo l'inizio lavori della rotonda del Cerè, e quindi questo ci permette anche di fare un ragionamento che prima era abbastanza limitato, perché voi sapete benissimo anche poi in termini di codice della strada ci sono delle attenzioni da porgere, quindi se noi vogliamo andare a modificare proprio quell'incrocio della Tumedei dobbiamo fare attenzione, perché poi imponendo degli obblighi di direzione univoca sia da una direzione che dall'altra dobbiamo prima avere la possibilità di avere entrambe le rotonde per dare la possibilità poi agli automobilisti di poter comunque cambiare la direzione attraverso appunto l'utilizzo delle rotatorie. Quindi noi nel mentre ci siamo già mossi, abbiamo fatto diversi sopralluoghi per trovare delle soluzioni comuni, appunto anche con Tumedei. Adesso c'è già una soluzione che è al vaglio della provincia, perché comunque sia lì ovviamente l'accesso poi è su strada provinciale, ma comunque prossimamente, magari non anticipo tanto perché appunto magari poi dobbiamo andare a verificare nel dettaglio anche la risposta della provincia, comunque nel giro veramente di poco ci saranno già delle prime indicazioni di modifica. L'idea è quella proprio di fare in modo che non ci sia più l'interferenza tra l'uscita dal NINS, per capirci, e l'uscita dallo stop di fronte alla Tumedei con l'inversione di marcia nel voler ritornare verso sud. Quindi verrà inserito fondamentalmente, l'idea nostra, anche un obbligo di direzione, andare in direzione nord qualora si uscisse da quello stop, in modo da potersi poi girare presso la rotonda del Cerè. Ma questi sono appunto ragionamenti che stiamo valutando, e quella è la direzione nella quale l'amministrazione comunale intende andare, proprio per cercare di risolvere questo pericoloso incrocio che si ha soprattutto anche nella fase di, verrà a breve posta anche una modifica anche della viabilità, anche proprio nella fase di uscita dell'innesto proprio dell'azienda NINS, proprio per cercare di risolvere anche delle criticità che altrimenti sono rilevate e si sono rilevate anche in passato. Quindi su questo, insomma, siamo già al lavoro fin dall'insediamento, glielo posso assicurare, perché infatti però insomma ci sono delle interlocuzioni che noi come amministrazione abbiamo anche da cercare di verificare, soprattutto l'impatto economico di possibili altre alternative soluzioni che sono state vagliate, ma che ovviamente poi andrebbero a incidere troppo in termini di bilancio, e quindi si sono trovate anche delle soluzioni che impattassero meno anche sul bilancio dell'ente stesso.
Sì, grazie, buonasera a tutti. Io volevo fare un'interrogazione verbale qua per quanto riguarda la manutenzione del verde pubblico di Ala. in particolare i parchi, cioè ci sono ad esempio ad Ara abbiamo il parco Le Bastie, abbiamo il parco al Perlè, questi risultano curati, mentre mi segnalano che i parchi frazionali, Marani, Santa Margherita e altri parchi, non hanno la stessa attenzione di quelli di Ala, forse perché non sono in vista come quelli di Ala, forse perché nelle frazioni non ci sono manifestazioni come quelle che si fanno ad Ala. Ora volevo chiedere, come mai questa differenza? Voglio dire, chi è l'organo che controlla che i lavori appaltati alle ditte esterne verifica se il verde veramente è stato, diciamo, come dire, è stato curato, ecco. E poi un'altra cosa, già che ci sono, volevo un attimino un aggiornamento da parte dell'assessore competente per quanto riguarda i lavori sui cimiteri. Si è fatto qualcosa da agosto, che avevamo fatto un'interrogazione qua, riguardo la pulizia dei cimiteri, le erbacce, insomma, questa cosa qua. Ecco, volevo sapere un attimino anche un aggiornamento per quanto riguarda i cimiteri del comune di Ala, perché versano in degrado e su Facebook vedo la gente molto arrabbiata. Grazie.
Grazie. Sì, per quanto riguarda, magari do un anticipo io e poi lascio la parola nel dettaglio all'assessore Martinelli, che cura direttamente queste materie, ma per quanto riguarda il verde pubblico, voi sapete che noi ci avvaliamo della nostra squadra del cantiere comunale per quanto riguarda i tagli dell'erba, ma anche delle squadre esterne, che sono quelle così chiamate del progettone o sempre nell'ambito del sociale. E fisicamente che fa i controlli sull'andamento dei lavori. Scusate, prima cosa, non c'è un parco di serie A e un parco di serie B, vengono tutti con la stessa curati con la stessa dovuta perizia. Il problema è che molte volte si fa fatica a farci il giro a tutte queste dotazioni che ha il comune di Ala, perché soprattutto durante l'estate ovviamente il taglio dell'erba diventa complicato, soprattutto in una stagione come quella di quest'anno, dove la piovosità è stata veramente davvero elevata, perché non abbiamo solo i prati dei parchi da tagliare, ma abbiamo anche i bordi stradali all'interno delle frazioni e all'interno di Ala da curare, e in modo particolare durante l'estate abbiamo anche le zone, chiamiamole a fuoco, se così si può dire, relative alla sega e relative ai ronchi, dove ovviamente durante l'estate aumenta la presenza dei cittadini ed è giusto che abbiano il doveroso decoro. Comunque, che fa il controllo delle nostre squadre e che segue un po' tutti i parchi è ovviamente il nostro servizio patrimonio coadiuvato dal cantiere. Per quanto riguarda il discorso del lavoro dei cimiteri, abbiamo visto anche noi che ci sono state delle proteste, le proteste c'erano anche l'anno scorso, non ci sono state nel 2022, ma per un semplice motivo, perché ricorderete tutti che nel 2022 non ha mai piovuto e quindi l'erba non cresceva da sola. Ovviamente anche qui ci sono delle priorità da riservare, io lo so benissimo che l'attenzione che deve essere posta ai cimiteri deve essere massima, ma bisogna anche ricordarsi che le nostre squadre, quelle che effettivamente svolgono i lavori nel verde o in generale nella manutenzione, sono impegnate durante l'estate nel seguire tutte quelle che sono e le manifestazioni e i tagli dell'erba durante appunto tutto l'anno, ma non solo nelle aree pubbliche, ma anche nei parchi pubblici, ma anche, come dicevo prima, lungo le strade e lungo le aree di sosta. Ma ci sono anche, ad esempio, che ci si dimentica, tutti i lavori che riguardano l'apertura dell'anno scolastico. L'anno scolastico inizia il 9 di settembre, è ovvio che tutti quei lavori che devono essere fatti alle strutture scolastiche vengono fatte chiaramente dalla chiusura della scuola all'apertura della scuola, quindi nell'ordine di 2 mesi all'anno, comprese le ferie dei dipendenti, perché anche loro ovviamente hanno diritto di rimanere a casa. Ecco che allora riuscire a mettere in fila tutte queste necessità diventa difficile e soprattutto devono essere date delle priorità. Noi abbiamo ben presente quelle che sono le priorità temporali, se così si può dire, tant'è vero che in questo momento le nostre squadre, e l'avrete notato, sono tutte concentrate in questo momento proprio alla pulizia dei cimiteri, perché ovviamente ci si avvicina anche al periodo di commemorazione dei nostri defunti ed è chiaro che in quel momento, ma non solo in quel momento, il cimitero deve essere reso decoroso al massimo. Vorrei ricordare, visto che comunque su Facebook non si vedono solo, chiamiamole così, i commenti strani, ma si vedono anche i commenti quelli saggi, e che qualcuno ha fatto notare che già in passato la popolazione si dedicava al proprio cimitero e qualcuno lo sta facendo anche tutt'oggi, nel senso che sta dando volontariamente una mano al nostro cantiere facendo delle pulizie, che ovviamente si tratta di togliere delle erbacce. Dopodiché, ripeto, nel momento in cui il cantiere si è liberato, come succede in questo momento, sta dando priorità a queste necessità, e tenete presente, perché basta guardarlo solo negli ultimi 15 giorni, la piovosità di questo periodo, di quest'anno in modo particolare, veramente ci mette a dura prova, perché chiaramente l'erba la fa il suo mistero, e cioè viene bagnata e cresce. Non so se il nostro assessore vuole integrare qualcosa. Grazie.
Sì, grazie Sindaco. Il Sindaco ha già illustrato compiutamente il grosso lavoro che stanno facendo il cantiere comunale, soprattutto coadiuvato dalle squadre di supporto. Devo dire che le squadre sono impiegate, impegnate giornalmente e con nessuna pausa, se non quelle festive. Stanno cercando di fare il massimo possibile. Infatti io giornalmente mi reco nel cantiere comunale per sapere dove vanno e dove non vanno quel giorno e qual è il programma stabilito. E posso dire che i cimiteri attualmente risultano sistemati. Non so se avete fatto un giro ultimamente, ma i cimiteri sono a posto praticamente. Quindi non altro da aggiungere, insomma. Grazie.
Se c'è ancora dello spazio, volevo chiedere un'altra problematica rilevata. Quanto? Due minuti, ce la faccio. Allora, via Viesi a Chizzola, praticamente c'è un senso unico, e chiedevo, è possibile rivedere il senso unico e farlo dall'altra parte praticamente? Perché sembra che sia problematica l'ingresso che ha, perché uno arriva a Suli, per dire, non so come si chiama quella via dove si passa davanti al panificio, e non rende ben l'idea, quel divieto sembra che sia un divieto per andare verso, diciamo, la strada che poi sale verso Cornè. Ok, allora della gente mi diceva che forse era il caso di rivedere questo senso unico e metterlo dall'altra parte. Un'altra problematica lì, in quell'area, in quella localizzazione, è il parcheggio. C'è un parcheggio che è privo ancora dell'illuminazione pubblica e privo soprattutto dell'asfalto. Ora, la gente mi ha fatto presente che se il parcheggio fosse, diciamo, asfaltato, perché risulta, è un problema il fatto che non sia asfaltato, infatti c'è il rischio che salta qualche sasso sulla carrozzeria. Se il parcheggio fosse asfaltato, probabilmente non avremmo le macchine parcheggiate in via Viesi. Un'altra cosa ancora che riguarda sempre quest'area, c'è un'altra area lì, tra le case, che praticamente è comunale, però è praticamente trascurata, non è ancora una destinazione, non si capisce bene cos'è. Ed è usata attualmente, diciamo, per le persone che portano il proprio cane a fare i propri bisogni. Ora, volevo sapere un attimino l'amministrazione cosa intende fare per quanto riguarda l'illuminazione del parcheggio, l'asfaltatura e anche quest'area che è praticamente lasciata lì e non si sa bene cosa si voglia fare, e viene utilizzata, diciamo, per i bisogni del cane. Ecco. E naturalmente anche, se mi sa dire, se è possibile variare il senso unico, farlo dall'altra parte. Grazie.
Grazie. Allora, per quanto riguarda via Viesi, avevamo valutato attentamente quello che è il senso unico e secondo noi quel senso unico lì è posizionato bene. Se non si vede bene il cartiere, andremo a valutare il cartello, andremo a valutare la posizione in maniera tale da metterlo in maniera tale che sia ben visibile e che non crei confusione, perché altrimenti bisogna entrare dall'altra parte e questo significa costringere tutte le persone a fare un giro piuttosto corposo per entrare in via Viesi, perché vuol dire ad esempio per chi arriva da via dalla località Molini girare tutto attorno all'abitato di Chizzola. Per quanto riguarda il parcheggio comunale, allo stato attuale non è prevista l'asfaltatura, l'illuminazione è vero che non c'è dentro ma è tutta sui bordi, perché sia via Viesi che via, si chiama quella del panificio, via Manzoni sono dotate di luce, e con l'attuale illuminazione a LED che è veramente efficace abbiamo in parte risolto il problema. Per quanto riguarda l'asfaltatura ci ragioneremo, ma personalmente io non lo asfalterei, anche per una questione ambientale, perché asfaltarlo poi significa regimentazione delle acque. È vero che il problema può essere quello di qualche salto di sasso, ma è altrettanto vero che più tubature si vanno a concentrare, meno il terreno assolve quella pratica da spugna che dovrebbe fare, e questo ci costringe anche a rivedere tutte quelle che sono il dimensionamento delle acque bianche nel sottosuolo. Per quanto riguarda poi il numero dei parcheggi, via Viesi sarà dotata di parcheggi, la piccola via resa a senso unico sarà dotata di parcheggi, perché lo scopo era proprio questo, quello di istituire il senso unico, ma al tempo stesso realizzare dei parcheggi in via Viesi a ridosso proprio delle abitazioni, in maniera tale da stringere un po' la carreggiata per evitare anche che la gente corra, perché poi è il solito problema, più le strade sono larghe e tirate al velluto, più la gente corre. E mi sembra di aver risposto tutte le domande. Ah, quella dei cani, sì, pardon, quella dei cani. Allora, la zona verde all'interno non ha in questo momento una zona verde che il comune è diventato proprietario, perché nel momento, adesso non sono sicuro che l'urbanizzazione sia completata, secondo me no, anche perché ci sono ancora due palazzine da realizzare, però nel momento in cui passerà a proprietà del comune quella lì diventerà una sorta di parchetto. Però voglio ricordare che c'è un specifico obbligo dei proprietari dei cani di raccogliere deiezioni. Non c'è un divieto dove si può portare il cane o dove non lo si può portare, o a meno che non ci sia proprio effettivamente fuori scritto. Però c'è un obbligo preciso dei proprietari dei cani di raccoglierle. E questo, con l'aiuto dei vigili, cercheremo anche di contrastarlo, perché effettivamente questa è una cattiva abitudine che qualche nostro concittadino ha, e non solo a Chizzola, e cercheremo di fare il possibile affinché capiscano che è un obbligo preciso dei proprietari dei cani preoccuparsi di raccogliere le deiezioni del proprio cane.
Scusate, avevo chiesto la parola io, però...
Finisco l'argomento, scusate. Non posso... Allora, velocemente, va benissimo anche non asfaltarlo, perché già però va curato e va fatta una terra battuta, insomma, non, ma lì adesso è lì proprio lasciato andare, cioè erbacce, tutto la... Ci sono quelle soluzioni da fare, terra battuta, come si deve, ecco, senza che ci siano sassi, che è curato naturalmente. Grazie.
Posso? Sono veloci. Riprendo il discorso sulla viabilità che era stato aperto prima dai colleghi. E, sempre rispetto a quello che è quella che è la strada statale, all'altezza del Poli mi sono confrontata con anche altri consiglieri così. Una volta era previsto un dissuasore per impedire alle macchine che arrivano da nord di girare, perché lì c'è comunque la linea continua e diventa un punto abbastanza pericoloso. Quindi la mia richiesta è semplicemente se si può ripristinare il dissuasore o se no per quale motivo. Andando più a sud, zona semaforo, ho visto che sono stati aperti degli altri lavori sul lato sud, diciamo, quello di fronte all'ottica, quando i lavori sul lato nord devono ancora essere, diciamo, conclusi. E quindi anche lì, dal punto di vista dei pedoni, diciamo che non è il massimo dell'agevolezza attraversare, se non addirittura pericoloso. Quindi anche lì volevo capire un attimino se ci sono delle tempistiche di risoluzione, appunto, di tutti i lavori aperti, e queste quali sono. E parlando sempre del semaforo, in un consiglio passato si era parlato dei lavori in previsione per il semaforo di Serravalle, dove presumibilmente verrà installato anche il segnale acustico sonoro per le persone ipovedenti. Si può prevedere anche per il semaforo di Ala, così, giusto da capire. Ultimissima cosa, andando invece sempre più in giù all'altezza della Pineta, se è possibile prevedere delle strisce pedonali, perché mi è stato riferito da più persone che, al di là del fatto che c'è il sottopasso, chi è in carrozzella piuttosto che col passeggino ha delle difficoltà chiaramente ad usare quel tipo di passaggio. Pertanto, ecco, queste sono le domande. Grazie mille.
Allora, per quanto riguarda, vado in ordine, se ricordo bene, l'uscita al corso Passobuole, c'erano i cosiddetti cinesini che devono essere rimessi, ma voi avrete presente che in questo momento devono partire i lavori della cassa rurale e anche di fronte al bar Ghiottone. Per questo motivo non sono stati ancora posizionati, perché inevitabilmente i camion, anche per evitare di fare giri strani, dovranno poter accedere a quell'area di cantiere anche provenendo da nord, per cui questo è il motivo principale per cui non sono stati messi. Per quanto riguarda il discorso del semaforo a Serravalle è previsto il nuovo attraversamento pedonale sia della strada statale 12 sia del raccordo con l'SP90, per cui anche lì verrà rifatto tutto l'impianto semaforico prevedendo il passaggio pedonale di entrambe le arterie. Per quanto riguarda invece il passaggio pedonale località Pineta, dove c'è il sottopasso, è previsto leggermente a nord, dove è stata fatta l'entrata alla cabina elettrica, non so se avete visto, nei giorni scorsi c'erano dei lavori, verso il distributore, diciamo, del Ferrari. Il nuovo passaggio pedonale verrà fatto in quella zona lì. Non so se ho tralasciato qualcosa. I dissuasori. È difficilissimo posizionare dei dissuasori nuovi, perché quelli in plastica sono vietati, perché mano a mano che si rompono ovviamente sono pericolosi per le viti che sporgono, mentre quelli in muratura devono essere fatti secondo delle dimensioni ben precise, possibilmente con alla metà, al centro, il passaggio pedonale. Tutti gli altri sono, fra virgolette, non idonei. In modo particolare quelli realizzati sui percorsi in discesa, e vi ricordo, per chi non c'era nella precedente amministrazione, che a Chizzola, dove ne è stato realizzato uno in via De Gasperi, forse l'abbiamo detto anche la volta scorsa, lì c'è stato un incidente non banale, nel senso che siccome il dissuasore è stato realizzato in discesa, c'è la problematica di scaricare l'acqua, perché quando piove ovviamente il dissuasore fa da diga. Allora, o c'è la possibilità di intervenire sullo scarico delle acque con dei pozzetti ben precisi, oppure bisogna cercare di fare lo scarico. Lì era stato fatto lo scarico e lo sfortunato ciclista ha inforcato lo scarico, che ha determinato uno stop della ruota e quindi ovviamente il volo dello sfortunato, che si è fatto veramente tanto male. Questo per dire che i dissuasori in discesa sono veramente difficili da realizzare. Dopodiché mi permetto di aggiungere che da questo punto di vista un bel e sano buon senso civico risolverebbe tutte le questioni, perché abbiamo un po' in tutte le nostre paesi / vie della città il divieto dei 30/40 km all'ora, e dovrebbe essere rispettato soprattutto dai nostri cittadini, al di là della multa ipotetica che possono prendere con i controlli che vengono svolti dai nostri vigili urbani. Prego.
Sì, sul tema dei dissuasori aggiungerei, a completamento di quanto già espresso anche in modo compiuto dal sindaco, che oltretutto c'è una questione legata anche alla sicurezza, cioè noi non possiamo per norma, legata al pronto soccorso delle persone, allocare dissuasori dove ci compiace, ma ci sono delle norme ben precise, perché qualora succedesse che una persona viene colpita da infarto e l'ambulanza per colpa dei dissuasori non arriva in tempo a salvare la vita, risponde l'amministrazione comunale. Quindi ci sono anche delle norme legate proprio a chi poi presta soccorsi sulle arterie di collegamento tra la strada provinciale e i centri abitati, molto ferree e rigide, proprio per cercare di evitare questi possibili casi.
Proseguo e completo il discorso che riguarda